In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi, mettiamoci in ascolto del Signore che parla al nostro cuore. Mettiamoci davanti al Santo Spirito, chiediamo la sua luce. Donaci, o Signore, di comprendere ogni nostro rapporto, ogni nostra relazione d'amore e di bene alla luce della Tua, alla luce del Tuo amore. Te lo chiediamo con umiltà, consapevoli delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Per Cristo nostro Signore. In questo cammino, no, sulla prima lettera ai Corinzi, prendiamo il capitolo 7, che è abbastanza lungo, ci fermiamo un po' su questo. Lo leggo prima, poi un momento di silenzio e poi riflettiamo. Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna, ma a motivo dei casi di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non rifiutatevi l'un l'altro, se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. Ai non sposati e alle vedove dico, è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno dominarsi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare. Agli sposati ordino, non io, ma il Signore. La moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. E una donna che abbia il marito non credente, se questa acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente, e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri. Ora invece sono santi. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi. In queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù. Dio vi ha chiamati a stare in pace. E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie? Fuori di questi casi, ciascuno, come il Signore gli ha assegnato, continua a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla. conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Se è stato chiamato da schiavo, non ti preoccupare, anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione, perché lo schiavo che è stato chiamato dal Signore è un uomo libero a servizio del Signore. Allo stesso modo, chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo. Non fatevi schiavi degli uomini. Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legata a una donna? Non cercare di scioglierla. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelle che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelle che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non comprassero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa, infatti, la figura di questo mondo. Io vorrei che fosse senza preoccupazione. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Se però qualcuno ritiene di non comportarsi in modo conveniente verso la sua vergine, qualora essa abbia passato il fiore dell'età, e conviene che accada così, faccia ciò che vuole, non pecca, si sposino pure. Chi invece è fermamente deciso in cuor suo, pur non avendo nessuna necessità, ma essendo arbitro della propria volontà, chi dunque ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene. In conclusione, colui che dà in sposa la sua vergine fa bene, e chi non la dà in sposa fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così com'è, a mio parere è meglio. Credo infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio. rispetto al capitolo precedente, questo, il capitolo 7, è un capitolo che ha una certa unità, non tanto, come si può dire, logica, nel senso che ci sono un po' dei salti, dei richiami, no? Situazioni diverse che vengono affrontate, quindi non tanto in questo, ma nell'unità almeno di argomento, no? C'è un argomento unico che collega, unisce, no? Questo capitolo, che è quello del matrimonio, del rapporto, no? Del legame dell'uomo e della donna nel matrimonio, e collegato con questo anche del rapporto sessuale, no? Della sessualità vissuta appunto nel matrimonio. È chiaro che si parla di quella perché dell'altra ne ho già parlato appena prima e la esclude chiaramente, come appunto uno svendere, abbiamo detto, no? Il proprio corpo, no? Il corpo del Signore, no? Molto forte, ecco, quello che abbiamo ascoltato appena prima di questo passaggio. Vi ricordate che al centro di quel richiamo c'era la citazione di Genesi: i due, è detto, diventeranno una sola carne. E in realtà però quel discorso lo fa legato a Gesù, lo applica all'uomo singolo cristiano, riferito a Gesù. Tu appartieni a Lui, no? Lo ripete più volte, lo aveva già detto, cioè è un richiamo costante, l'appartenere a Gesù, essere parte del suo corpo, che ti dà un'identità. Unirti a un altro corpo, tradendo quella unione con Gesù, è appunto rinnegarla, vanificarla. C'è un significato profondo, ecco, in questa comunione. Ma appunto, questo non esclude invece il matrimonio che, come abbiamo sentito, esprime quella comunione. Anche con un non credente, perfino, se già questo matrimonio era, no, in fier, in cammino. È chiaro che tutto quello che Paolo dice in questo capitolo risente del vissuto di quel tempo, della comunità in quel tempo, va anche, come dire, temporalizzato, legato a quel momento. Rispetto a noi oggi c'è un cammino, naturalmente, che la Chiesa in 2000 anni ha fatto, di ancora ulteriore discernimento, di comprensione, ancora in fieri anche questo, no? Amoris Laetitia è uno degli ultimi documenti del Papa, no? Documento apostolico, una lettera scritta per questo, no? Quindi vedete che e Giovanni Paolo II ne aveva scritto e altri ancora prima, cioè è un cammino, no? Che prosegue, questo non è ancora completato, non ne sarà mai, come tutte le cose nella Chiesa sono in un divenire. Ma qui Paolo pone delle cose, delle riflessioni molto interessanti, molto importanti per noi, considerato che nei Vangeli si ritorna poco sul tema del matrimonio, c'è solo un dialogo di Gesù legato appunto al ripudio, no? All'adulterio, al ripudio. E abbiamo sentito che Paolo conferma con parole leggermente diverse, il che significa appunto che quella tradizione è una tradizione antica, no? E che in tutte le chiese apostoliche era forte, significativa. Avete sentito che più volte Paolo dice, lo dice qui, non io, ma il Signore, no? La moglie non si separa dal marito. Cioè quella indissolubilità del matrimonio che appunto nelle prime comunità cristiane è condivisa. La ritroviamo appunto nei Vangeli, no? La ritroviamo anche in Paolo. la ritroviamo nella tradizione petrina, quindi no, molto forte questa consapevolezza che quella parola viene proprio dal Signore, da Gesù. E poi invece ci sono alcune cose su cui, ecco, parlo io, Paolo, che, attenzione, non significa che quello che sta dicendo Paolo non ha tanta importanza, è l'Apostolo che parla. Lo dice a un certo punto, datemi pure fede, no, alla fine, lo dice, no? Credo infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio, no, lo dice ironicamente quasi, no? Datemi un po' di credito, no? Penso di non parlare così a vanvera, no? O per quello che è, ma per quello che lo Spirito mi dà di comprendere nel mio ruolo di apostolo. E parte infatti da una domanda che gli era stata scritta riguardo a ciò che mi avete scritto. Prende spunto perché ha appena parlato appunto della sessualità, allora incomincia a parlare, si aggancia a, attraverso questo, quel tema, al rapporto invece matrimoniale, alla sessualità vissuta appunto nel matrimonio, per affrontare vari argomenti. Prima tratta proprio il rapporto, no, dell'uomo e della donna, della moglie e del marito, nel rapporto di unità che c'è tra loro. Partendo da una frase, è cosa buona per l'uomo non toccare donna, riguardo a ciò che mi avete scritto. Questa frase probabilmente appunto è una cosa che gli è stata scritta, no, non è l'affermazione sua, o almeno un'interpretazione. Lui stesso dirà, più volte l'abbiamo sentito, è meglio non sposarsi. Ma forse qualcuno l'aveva interpretata anche in un senso assoluto, no? Nella comunità. Quindi quella frase che c'è lì, probabilmente appunto la riporta lui come una frase scritta a lui nelle richieste che gli erano arrivate dalla comunità di Corinto. E gli chiedono lumi, dice, ma allora, riguardo a questo che dobbiamo fare? È cosa buona per l'uomo non toccare donne? Cioè non vivere proprio la sessualità? E allora ecco qui il discorso di Paolo, che invece diventa un discorso legato anche a un buon senso, a un equilibrio, a un capire, no? Le situazioni e leggerle appunto nello Spirito di Dio. Un po' quasi, no? In una ricerca che si collega al Vangelo di oggi, no? Quando dice Gesù che tutti i peccati saranno perdonati, ma non quelli contro lo Spirito Santo, no? Beh, ecco, io penso che il cammino della Chiesa è sempre un cammino che cerca luce nello Spirito. E Paolo, insieme alla prima comunità, si interroga, cerca luce nello Spirito Santo, che è spirito d'amore, spirito di carità, spirito di comunione. La negazione dello Spirito Santo, il peccato contro lo Spirito Santo, è ogni forma di divisione, di separazione, no? E appunto Paolo cerca con questi criteri di leggere il rapporto matrimoniale e l'eventuale, ecco, propensione, l'eventuale volontà, desiderio di realizzarlo, o là dove invece c'è già, in particolare, no? Come comportarsi, cosa vivere nel Signore, no? E allora, ecco, dice proprio, riagganciandosi a quei casi di immoralità, no? Fa proprio il confronto, e dice, riguardo, ma a motivo dei casi di immoralità, di porneia, no? Quello che aveva detto prima, di andare appunto a prostitute, beh, ciascuno abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito, questo è volontà del Signore. Non è un male, anzi, il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. Attenzione, qui incomincia in questi versetti, vedete, c'è questo, già il versetto precedente, esprime questa reciprocità, è bellissimo perché, attenzione, cioè, è uno dei testi paolini, anche del Nuovo Testamento, di tutta la Bibbia, in cui forse più è evidente proprio quella parità che viene espressa appunto tra i due, no? Nel matrimonio, nella tradizione cristiana. Questo è bello, al di là degli elementi culturali, no? Invece disparità che c'erano, no? In quel tempo, nella tradizione ebraica, in un certo senso, no? Abbastanza forti, e invece di fronte al Signore quel vissuto del matrimonio, poi lo chiameremo in un altro modo appena ci arriviamo, con una parola, un'altra parola che usa Paolo per capire meglio il significato, no, del matrimonio cristiano. E questo vissuto del matrimonio coinvolge, impegna i due allo stesso modo, reciprocamente e nell'assoluta parità. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito, cioè sta dicendo non rifiutatevi di vivere, no, la sessualità nel matrimonio. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito, allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Bello questa espressione dove appunto, ripeto, sono alla pari, non è che dice solo il marito è padrone della moglie, del corpo della moglie, no, tutte e due, sempre in quell'unità che nasce da Dio, i due diventeranno una sola carne. Cioè dobbiamo sempre tenere in mente quel versetto, no? Quel riferimento a quella parola, perché è per Paolo la chiave di identità del matrimonio. Il matrimonio fa dei due una cosa sola, che non significa una fusione, no? Ma appunto un'unità che nasce da un dono continuo per tutta la vita. Un dono. E quando quel dono non si realizza, che, ecco, il matrimonio non c'è, è finito. Non rifiutatevi l'un l'altro. Lo dice poi, appunto, chiaramente, quindi per rispondere a quella domanda che gli era stata fatta dai Corinti. Non rifiutatevi. Nel matrimonio questo non si può fare, perché c'è un'unità. C'è un'unità che è il Signore che ha realizzato. Se non, pone delle eccezioni, ma legate a tre cose, ma piuttosto, come dire, un limite parziale, assolutamente parziale. Se non di comune accordo, dove lo vogliate entrambi, temporaneamente, non per sempre, ma per un tempo breve, e per dedicarvi alla preghiera, cioè per dedicarvi al Signore. E come una rinuncia, ecco, come può essere, che ne so, un digiuno, dove il senso vero del digiuno non è che rinuncio a mangiare per fare la dieta, rinuncio a mangiare per dare spazio al Signore, altrimenti non ha senso un digiuno. Digiuno è fare spazio al Signore. E così in questo caso, solo in questo caso, dice, altrimenti no, è temporaneamente. Quindi dà dei criteri così, molto concreti, molto sereni anche, no? Di buon senso, di equilibrio. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza, cioè fate gli eroi e poi cadete, no? Nelle mani di Satana, per questo rischiate di cadere nelle mani di Satana, perché poi il desiderio magari vi porterà a tradire, a trovare qualcos'altro, qualcun altro. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Non per comando. Vorrei che tutti fossero come me. No? Lo sottolinea Paolo, che non è un comando questo che dice, E lo ribadirà altre volte, abbiamo sentito in questo capitolo, no? E che alla fine sarebbe meglio non sposarsi. Poi anche dice il perché. Dice perché. Ci arriviamo. Ma dice non è un comando. Ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. E già qui dà un criterio importante, no? Ognuno riceve da Dio un carisma, un dono, chi in un modo, chi in un altro. Chi lo riceve nel matrimonio, lo vive nel matrimonio. Chi lo riceve, appunto, in una chiamata, ho usato la parola che troveremo tra poco, no? Chi lo trova in un altro modo, lo viva lì. E, vedete, è un grande equilibrio quello di Paolo nel dire che ognuno deve discernere, fare un discernimento sul proprio dono, sul dono che vive nella sua vita e della sua vita. Ai non sposati e alle vedove dico, è cosa buona per loro rimanere come sono io. Ma se non sanno dominarsi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare. Se dovete, no? Ecco, bruciare, di desiderio, di cosa? Sposatevi. No? Altrimenti è cosa buona per loro rimanere come sono io. E Paolo lo lega naturalmente a una missione che lui sente, sa di aver ricevuto, ma ripeto, ci arriviamo, tra poco ci arriviamo a questo. Agli sposati ordino, non io, ma il Signore, appunto questo lo dicevo, l'avevo già detto prima, questo versetto l'ho letto, la moglie non si separi dal marito. Ecco, questa espressione non è di Paolo, dice Paolo chiaramente, viene dal Signore, e con un'espressione un po' simile, no, a quella che troviamo anche nei Vangeli, detta da Gesù. Quindi un tema, qualcosa che ritorna, no? E che fa riferimento, Matteo per esempio lo troviamo spesso due volte, nel 19:9 che lo collega a Marco e Luca anche, e anche nel discorso della montagna, al capitolo 5, versetto 32. Quindi, c'è un richiamo alla tradizione che riporta al Signore, a Gesù stesso. Vi ricordate quei passi del Vangelo? Dobbiamo per forza un attimino richiamarli, perché là Gesù, rispetto alla tradizione, va anche contro, tra virgolette, la tradizione mosaica, ma non giudicando la legge, perché dice, anche lì con una risposta di grande sapienza di Gesù, no? Di grande saggezza. Dice, per la durezza del vostro cuore, perché dicono gli scribi, avevano già sentito probabilmente da Gesù parole su questo, no? E allora vanno a mettere alla prova. Nella legge c'è scritto che si può ripudiare. Tu che dici? Per metterla alla prova. E Gesù dice, in principio non è così. Gesù è bravo perché, naturalmente, no, nella sua sapienza, risponde andando ancora più in profondità. Dice, per la durezza del vostro cuore Mosè ha permesso questo. Mosè ha permesso questo, quindi capite che cosa fa Gesù? Dice, Mosè l'ha fatto, non viene da Dio. Mosè ha permesso, ma perché c'è il vostro cuore duro, c'è la vostra incapacità, ci sono le vostre debolezze, le vostre fragilità. Gesù non sta giudicando nessuno, sta dicendo, se vi separate è per la vostra fragilità, non perché il progetto di Dio sia questo, non perché la volontà di Dio sia questa. La volontà di Dio è quella di unire, non separare. Lo Spirito Santo è colui che unisce, fa comunione, non divide. Chi divide è il maligno, diabolos, divisore. C'è qualcosa appunto nella nostra esperienza e nell'esperienza umana in generale, ma poi ecco nell'esperienza, nella chiamata, l'ho usata di nuovo, al matrimonio, di vivere, ecco, quella comunione per tutta tutta la vita, per sempre. Dice Gesù. Dunque, se c'è la separazione legata, ripeto, a una fragilità, ma non a un disegno del Signore, no? Ad altri io dico, poi aggiunge, e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito. Strade sono queste. E il marito non ripudi la moglie. Stessa cosa vale per il marito, sempre qui in quella reciprocità che riguarda entrambe. Perché, appunto, nella tradizione invece ebraica il marito poteva ripudiare la moglie no. Paolo dice, vale per tutti. Quella parola di Gesù. Nessuno si sente escluso da questo. Ad altri dico io, non il Signore, perché esce fuori un discorso, una situazione che Gesù non aveva, di cui Gesù non aveva parlato. Che fare di fronte a una situazione di un fratello che ha la moglie non credente, o viceversa? Dice Paolo chiaramente, se questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. E lo stesso dice della donna. È una donna che abbia il marito non credente, se questa consente a rimanere con lei, non lo ripudi. Cioè, vale sempre quel principio del Signore. Anche in un rapporto non unito né dal sacramento, no? Dalla unione di fede dei due. A meno che, lo dice dopo, non sia l'altro che vuole separarsi, vuole dividersi. Il marito non credente infatti viene reso santo dalla moglie credente, la moglie non credente viene resa santa dal marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. Vedete questa concezione di questa santità, di questa santità nel Signore che appunto nasce dall'amore condiviso. È bello questo, vedete, ci fa riflettere, ci fa vedere il significato dell'amore umano che non è legato a una formula rituale, ritualistica, ma profondamente umana e divina. Ciò che rende santo l'amore, l'amore umano, l'amore vissuto tra noi, è l'amore santo di Dio. E basta che uno ne sia consapevole, e anche per l'altro, vale anche per l'altro, anche per chi non è consapevole di questo. Dove c'è l'amore, c'è Dio. Prima lettera di Giovanni. E questo ci rende capaci veramente di essere persone di comunione. Questo vale in assoluto, al di là del matrimonio, il discorso legato al matrimonio in senso stretto. Ma quello che sta dicendo Paolo, poi lo affermerà chiaramente più avanti, molto chiaramente, anzi, la carità non ha limiti. La carità vera, la carità nell'amore di Dio, no? non ha limiti, non ha relazioni, luoghi, situazioni in cui non possa spendersi, arrivare, a meno che non sia rifiutata. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi, appunto. Se l'altro a dire no, si separi. In queste circostanze il fratello e la sorella non sono soggetti a schiavitù. che può essere tradotto anche un po' diversamente, proprio nel dire appunto non sono schiavi. Perché non sono schiavi? Se il matrimonio deve essere vissuto come schiavitù, no. Il matrimonio non può essere schiavitù. Perché è l'espressione di una libertà. È la prima domanda che viene fatta ai nubenti, no? Nel processino canonico che viene fatto. La prima domanda riguarda proprio, anzi, la prima riguarda la fede, se c'è la fede, no? La seconda riguarda se c'è la libertà e la piena consapevolezza. Perché il matrimonio è segno di un amore libero. E quindi io non posso né pensare l'altro, né pensare me stesso come schiavo, servo. Ricordate che avevamo detto, parlando del capitolo 6, no? Il rapporto con le cose, il rapporto, no? Con i beni, e poi il rapporto anche alla prostituzione o altro, come forme di dipendenza, di schiavitù, non di libertà. Ricordate, no? Tutto mi è lecito. Sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. Perché se invece tu cedi a quello, vuol dire che sei schiavo. Non è vero che sei libero. Pensi di essere libero. Pensi di stare scegliendo, invece non stai scegliendo. Stai subendo quel desiderio. Nel matrimonio non può essere, appunto, il matrimonio non può essere vissuto, appunto, come soddisfazione, un desiderio e basta. Non è una schiavitù, è libertà. Dio vi ha chiamati a stare in pace. Dio vi ha chiamati a stare in pace. E qui appunto incomincia, ecco, questa parolina, chiamare, che adesso diventa, no, nei versetti successivi, la chiave dominante. Ha preparato Paolo questo passaggio, eh? Dio vi ha chiamati a stare in pace. E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che sai tu, uomo, se salverai la moglie? Sempre riferendosi a questi casi di persone, uno credente e uno non credente. Ecco, provaci, ci devi provare in tutti i modi. Veramente, qual è il primo luogo se non proprio lì, no? Di fronte a una moglie o un marito non credente, è la tua prima missione, quella di fargli comprendere a quale pace l'ha chiamato, ci ha chiamati. Vi ha chiamati a stare in pace, Dio. E appunto adesso entriamo in questa chiamata, perché i versetti che seguono sono proprio quelli che in qualche modo esprimono il significato di questa chiamata ricevuta. Fuori di questi casi, ciascuno come il Signore gli ha assegnato, continua a vivere com'era quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso, non si faccia circoncidere. E va a tracciare alcune situazioni, Paolo, parlando sempre di questa chiamata. E quindi facendo capire che Dio chiama in una situazione. E in quella situazione sei chiamato, no? A portare l'amore per prima. E appunto, attenzione, va a toccare alcune cose che sembrano non essere direttamente collegate, no, con il matrimonio, no? Ma per far capire, sono esempi, per far capire che ci sono alcune situazioni della vita in cui è indifferente l'appartenenza al Signore o non. Indifferente nella situazione esteriore, non nella chiamata, ovviamente, che invece ti è posta. Circoncisione o non circoncisione non ha importanza, l'essere circonciso o no. Che conta invece? L'osservanza dei comandamenti di Dio. È inutile cercare la esteriorità, una legge esteriore, la circoncisione come segno di distinzione. Non serve questo, non serve distinguerti. Bello questo messaggio. Cioè, la chiamata di Dio non è per distinguerti. Io, noi. Guardate qua, Paolo sta dicendo una cosa che ha una portata grossa, anche per la Chiesa. Quando Dio ci chiama singolarmente e insieme, non è per distinguerci dagli altri, ma è per portare Lui agli altri, il suo amore. Non Lui con una bandiera e magari con le armi, oppure. Non serve questo. E non è l'esteriorità che decide, appunto, sulla legge, per esempio, circoncisione o non circoncisione. Quello che conta è seguire i comandamenti. Cioè, Paolo fa quello che ha fatto Gesù, sulla scia di Gesù, di capire che anche la legge va assoggettata allo Spirito Santo, va compresa, ricompresa. Anche la legge va giudicata, perché ci sono cose più importanti e cose meno importanti, cose irrinunciabili e cose di cui si può fare a meno, non c'è problema. Pensate oggi a quello che sta succedendo nella Chiesa contro Papa Francesco su tante questioni, no? Perché appunto si ragiona tante volte, no, con una mentalità gretta, chiusa su alcune cose, come se quelle fossero, no, la salvezza. La salvezza sta in un amore vero, autentico, vissuto, ed è quello di cui bisogna preoccuparsi. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Anche lo stato sociale conta tanto quanto, dice Paolo. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare. Anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione, perché il Signore ti ha fatto già libero, è Lui che ti fa libero, non il tuo padrone o tu che ti acquisti la tua libertà. Vedete, è un ragionamento che a noi può sembrare strano oggi, no? In quel tempo la schiavitù era un fatto assolutamente normale. E vedete, Paolo non si mette lì a dire un bene, un male. Nella lettera a Filemone, no? Cioè a un suo amico di una comunità a cui scrive, e dice di, appunto, chiedere la libertà per lo schiavo Onesimo, che era con lui, ad aiutare lui. È una lettera bellissima, di grande tenerezza e profondità. Ma Paolo, appunto, non glielo impone, glielo dice chiaramente: io non te lo posso imporre di liberare il tuo schiavo, lo devi fare nel Signore, tu lo devi capire, che è l'unica via, se vuoi seguire veramente il Signore. Perché lo schiavo che è stato chiamato dal Signore è un uomo libero, a servizio del Signore, allo stesso modo che è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo. Io prigioniero di Cristo, lo dice lui stesso di sé, con vanto lo può dire, no? Il suo vero onore di dirsi prigioniero del Signore, schiavo del Signore. Servire Lui e regnare. Dice una frase, no? La tradizione è molto bella. Servire il Signore e regnare. È l'unico. Perché tutti gli altri invece, appunto, promettono libertà e invece ti asservono, ti rendono schiavo. Preoccupati di essere libero, veramente, nel cuore, dice Paolo. E questi messaggi, attenzione, li sta dicendo a questi, ma sta parlando sempre anche del matrimonio. Ecco. Sta facendo capire che cos'è questa chiamata. ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Ripete quello che aveva detto al versetto 17, quindi vedete c'è questa parentesi, proprio come una parentesi, 17-24, in cui sviluppa quel Dio vi ha chiamati a stare in pace, del versetto 15. E dove, ripeto, dice non fatevi schiavi di nessuno. Siate liberi di Dio che chiama. La chiamata di Dio è la chiamata alla libertà, no? Alla libertà dell'amore, non all'amore libero, no? Nel senso, no? Come inteso oggi, no? Quella non è vera libertà, dice Paolo. Ripeto, l'ha già detto al capitolo 6, lo ribadisce anche riguardo al matrimonio. E poi ritorna invece a parlare delle questioni che erano, gli erano state poste, parlando questa volta, dal versetto 25 in poi, di coloro che si dovevano sposare, no? Prima ha parlato di quelli già sposati, ma che dire di quelli, ha fatto solo un accenno ai non sposati, no? E adesso ci ritorna. Allora, quelli che si devono sposare, vergini, no? Uomini e donne, non solo le donne, che fare? Non ho alcun comando del Signore, ma do un consiglio e ritorna, no? Dice, come uno che ha ottenuto misericordia del Signore e merita fiducia. Merito fiducia, dice lui, no? Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Ma se ti sposi, non fai peccato. No, guardate, ecco, ripeto, questo equilibrio di Paolo. In questa situazione dice, sarebbe meglio così, ma se ti sposi, non è un peccato. Non lo sentire come un peccato. E, tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita. E io vorrei risparmiarvelo. Chi è sposato lo sa che no. È vero, vabbè, poi ogni vocazione ha le sue tribolazioni, no? Non pensate che gli altri non ce l'abbiano, no? O che Paolo non ce l'avesse. In effetti è strano questo parlare di Paolo, perché poi Paolo dirà in alcuni passaggi che ne ha avuto di tribolazioni, no? A non finire, no? Quindi ma è poco credibile per certi versi quello che dice qui, no? Perché lui ne avrà molte di più, no? Lo dice nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, 6, 6, fa un elenco di cose che ha affrontato, vissuto, subito nel nome del Signore, per l'annuncio, per il Vangelo del Signore. Comunque, a ognuno le sue, però dice, chi è sposato avrà le sue tribolazioni. Attenzione, perché ovviamente poi lo specifica dopo, alcune di queste tribolazioni sono rischiose, perché rischiano di mettere di fronte a, come si può dire, a una scelta tra il Signore e il marito o la moglie, e questo non dovrebbe accadere, dice Paolo, questo non dovrebbe accadere, attenzione al rischio, dice, no? Perché il Signore viene sempre prima, ma non per una priorità, anche nei Vangeli, no? Gesù stesso, il Vangelo, la tradizione dei Vangeli ci pone queste parole di Gesù, no? Chi ama, no? Suo padre, sua madre, sua marito, più di me non è degno di me. E, che non significa che uno deve odiare, no? L'altro, ci mancherebbe. Ma perché? Perché sempre è Dio che vi ha chiamati. Cioè c'è un amore che viene prima, che fonda l'altro, altrimenti l'altro è più povero, è come se gli mancasse un fondamento e diventa facilmente appunto fonte di tribolazione, in senso appunto non di prove, di difficoltà, ma di rischi per la fede stessa, per la vita, perché diventa possesso, diventa no, un cercare l'altro per l'altro, o per me stesso, peggio, no? Soltanto. e senza accorgersene. Scivolare dunque in una situazione che allontana la mente e il cuore dall'essenziale, dal vivere anche lì appunto l'amore del Signore, come dovrebbe essere. Questo vi dico, fratelli, attenzione a questo passaggio, perché qui dà un'altra motivazione che fa capire forse meglio il perché di questo il perché di questa insistenza di Paolo, no? E su questa dimensione, no, del celibato, no, dello scegliere di non sposarsi o del nubilato. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. E qui viene quel passo che abbiamo ascoltato domenica, ieri, no? Nella seconda lettura. Appunto, quella libertà, no? Che deve segnare il cuore, no? Del credente, dell'uomo. D'ora innanzi quelle che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelle che piangono come se non piangessero, quelle che gioiscono come se non gioissero, quelle che comprano come se non possedessero, quelle che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Ecco, questo passaggio è importante per capire appunto di quale libertà Paolo sta parlando. È la libertà di chi, appunto, è stato detto già, l'ha detto prima, di chi appartiene al Signore, ora e per sempre, per l'eternità. Siamo di fronte all'eternità, di fronte all'eternità. Quello che viviamo qui è relativo. Non solo, ma attenzione a quello che ho detto all'inizio, il tempo si è fatto breve, perché c'era anche un'attesa escatologica della venuta del Signore, molto forte, molto viva, nella prima comunità paolina. Lo stesso Paolo piano piano un po' cambierà su questo. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, dove aspettavano il Signore da un momento all'altro, no? Che arrivasse, no? Nella parusia, nella visione finale, no? Del Signore. E poi piano piano lo stesso Paolo capisce che, no, cioè questa venuta del Signore forse bisogna intendere in un altro modo, e man mano la Chiesa lo capirà sempre di più. Già dopo la morte degli apostoli la Chiesa capisce che questa venuta del Signore è da intendere in un altro modo, in un altro senso, non tanto temporale. Non ascoltateli, ricordate nei Vangeli, no, queste parole, non ascoltatevi quando vi diranno è qui, è là, il Signore sta per... non seguiteli, non è questo il problema, quando sarà la fine del mondo, no? Pallino dei testimoni di Geova, pure loro ora lo stanno capendo, ne parlano sempre di meno perché hanno capito che forse non è il caso, no? Ogni volta mettono una data, poi adesso non ne stanno mettendo più e ne parlano più tanto perché hanno capito pure loro che forse, no, non è quello il problema, no? Quando arriverà la fine del mondo, pensa alla tua vita che ha un tempo, la fine c'è per ognuno di noi e può essere pure stasera, no? Che ne sappiamo, no? Quindi il punto non è quando arriva la fine del mondo. Pensa che il tempo è breve per tutti e che il senso della vita, appunto, allora è da ricercare in quello che vivi giorno per giorno, in quello che ti è dato e che il Signore, ecco, ti offre, dove ti chiama, dove ti chiama ad essere. Ma con quella libertà, che non significa, allora, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, altrimenti si sta contraddicendo, l'ho appena detto prima che non è questo il senso, no? Perché il matrimonio certo si può, si deve vivere, ma non dimenticando il Signore, non dimenticando che è lì che si compirà il nostro cammino d'amore, anzi si sta già compiendo. Ecco perché questa libertà nel vivere delle cose e non attaccarsi ad esse, che siano gli affetti, che siano appunto le cose materiali, che siano le difficoltà, passano, quelli che piangono come se non piangessero, perché anche quelli passeranno, quel dolore, quella sofferenza, mentre certe volte invece noi ci lasciamo vincere, no? Anche da quella, dalla sofferenza, dalla difficoltà, come se fossero eterne. Non sono eterne, al massimo di questa vita, ma nemmeno sempre. Quindi sappiamo guardare alle cose, dice Paolo, con uno sguardo più distaccato, e per questo, ed è in questo motivo, ripeto, con un'attesa escatologica, come dicevo, anche molto forte in quei momenti, in quel periodo, che Paolo motiva questa scelta, no, di non sposarsi, ma non ne fa, appunto, non lo poteva fare, un comando. Poi la Chiesa, andando avanti sempre di più, ecco, modererà questo sguardo, no? Ma proprio perché capisce che il riferimento non è appunto cronologico, ma valoriale. E allora rimarrà sempre quella stessa parola che Paolo ha detto: a ciascuno è stato dato un dono, e cogliamo quel dono. È bellissima quell'espressione. È la chiamata, appunto, di Dio, che ognuno discerne nel proprio cuore, nelle proprie situazioni di vita, là dove il Signore ci chiama, ad un bene possibile, l'unica vera chiamata del Signore, l'unica vera chiamata del Signore è all'amore, nient'altro. E in questo credo si possa sintetizzare tutto quello che segue dopo, no? Perché parla appunto di questo, di vivere, come vivere il rapporto poi, appunto, senza, come dire, far diventare il matrimonio stesso una preoccupazione, un'ansia. Com'è attuale, guardate, quello che dice dopo Paolo, no? Com'è attuale. Perché in un mondo che sembra così libero, in realtà poi si diventa schiavi di tante cose, no? Pensate, no, chi si sposa, che deve avere la casa perfetta, tutta, no? Perché se manca qualche cosa in quella casa sembra non possano essere felici. Come se la felicità lo faccia, appunto, no? La casa super accessoriata e tutto. Quello fa la felicità di un rapporto matrimoniale? Crea solo preoccupazione, come dice Paolo. O viceversa, nel rapporto tra i due, no? Nel fare quello che ti vuole l'altro, perché se no è senza capire il significato di quel dono, di quello che faccio per l'altro, o di quello che posso chiedere all'altro, o è giusto chiedere all'altro. Si rischia di vivere in una, no, confusione, in una nebbia, no? Di tante cose che sembrano importanti e poi importanti non sono. Paolo dice: andare alla radice della propria chiamata, sempre. Non per gettarvi un laccio, dice, io vi dico questo, ma per il vostro bene, perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazione. Bellissimo, vedete? In qualunque situazione vi troviate. E quindi dice che se appunto invece qualcuno sceglie di sposarsi, non pecca, lo ha già detto, lo ribadisce, si sposino pure. Chi è invece fermamente deciso in cuor suo, pur non essendo nessuna necessità, ma essendo arbitro della propria volontà, chi dunque ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene, anche nel dare come moglie, no? I propri figli, no? C'era anche questa situazione qui, come comportarsi per i genitori, anche qui dice con equilibrio, senza forzare, no? Le cose, le situazioni, le persone, no? Ecco, attenzione a questo rispetto della persona che Paolo mette sempre davanti in questo capitolo. Questo è il vero amore, nel rispetto dell'altro. E non solo nel perseguire la propria volontà assoluta. Quindi accogliamo questa parola, appunto, con tutti questi richiami che ci è dato, no? Sembra un po', no? confusionaria, ma in realtà i tanti riferimenti che Paolo prende legati alle situazioni che va a toccare così diverse, poi no, sulla questione matrimonio così ampia, chi era sposato, chi non era sposato, chi era sposato con eccetera eccetera, tutte le varie situazioni, chi si doveva sposare, fa capire appunto invece Paolo che c'è un cuore, c'è un'attenzione. Ecco, spero sia chiaro appunto da quello che abbiamo detto quali sono le attenzioni che Paolo richiama come essenziali nel rapporto del matrimonio, che poi diventano l'espressione vera di ogni chiamata, come ci ha fatto capire. È il cuore, la radice di ogni chiamata che noi viviamo come cristiani, come credenti, comunque tutti, sposati o non sposati, al di là di questo c'è una chiamata più profonda che non dobbiamo mai dimenticare. Affidiamoci al Signore. Preghiamo insieme per la vocazione di tutti, che il Signore ci aiuti a comprendere ognuno nel proprio stato, nella propria situazione di vita, a cosa il Signore ci sta chiamando: nel bene, all'amore, a come viverlo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buonasera a tutti.